Buongiorno cari amici, oggi leggiamo questa settimana due parashiot e concludiamo l'intero libro di Vaikra, il terzo libro, il Levitico, terzo libro della Torah. Le due parashiot sono Be'ar e Be'chukotai. Citiamo, come siamo soliti fare, alcuni versetti, cerchiamo di capire nello specifico una parola e cerchiamo anche di trarne qualche lezione nella nostra vita. I versetti che ci interessano sono nel capitolo 25, nella prima delle due parashiot, che è la parasha di Behar Sinai. Il versetto è il numero 10. Tre versetti, 10, 11 e 12. In questi tre versetti ricorre la parola Yovel, ricorrono le due parole Yovel hi, essa è Yovel, essa riferito all'anno. E di cosa si tratta? Questa parasha ci insegna la mitzvah del conteggio degli anni, 6 anni per quanto riguarda il ciclo agricolo in Eretz Israel, sono 6 anni di lavorazione della terra e un 7° anno ho detto appunto sabbatico, quindi di riposo della terra, e questa è la mitzvah del appunto Shevit, come chiamata anche Shemitah, l'anno sabbatico. Poi la Torah parla di un ulteriore conteggio, ovvero che questi cicli di 7 anni saranno appunto non soltanto un ciclo, ma saranno 7 cicli di 7 anni, alla conclusione delle quali, quindi dopo 49 anni, vi sarà un ulteriore anno sabbatico, che è il 50° anno, e questo anno lo chiamiamo il Giubileo. Lo chiamiamo il Giubileo perché prende spunto dal termine Yovel che la Torah usa. Che cosa significa Yovel? Leggiamo prima questi tre versetti. Vekidashtem et shenata chamishim shana, e dichiarerete sacro, santificherete questo 50° anno, ukratem deror ba'aretz lechol yoshevea, e proclamerete libertà nella terra per tutti i suoi abitanti. Yovel i, è il giubileo. Yovelei, appunto, tielachem, sarà per voi, veshavtem ishel achuzato ve ishel mishpachto tashuvu. Significa che tornerete ciascuno al suo possesso, al proprio territorio, e tornerete ciascuno alla propria famiglia. Cosa che si riferisce a due aspetti importanti del Yovel, ovvero che le vendite, il cambio di proprietà di beni immobiliari di territori in Eretz Israel seguiva uno schema molto chiaro per il quale la vendita non era una vendita ma era soltanto un il termine in inglese mi viene adesso un leasing, scusate se non mi viene adesso il termine italiano, ma è si vende la possibilità di gestire la terra, di lavorare la terra per un determinato numero di anni, nello specifico fino all'anno del Yovel, ma la proprietà stessa in realtà non viene passata da un proprietario a un altro. Quando arriva lo Yovel, il territorio, la proprietà torna al suo proprietario originale. Di conseguenza, le vendite seguono nel loro senso commerciale, seguono questo schema. In base a quanti anni di lavoro, quanti anni di produzione ci sono fino allo Yovel, su questo si baserà il prezzo della vendita del terreno. Ok? Quindi questa è una cosa, si tornerà ognuno al proprio territorio e ognuno alla propria famiglia, è anche un riferimento agli schiavi che vengono liberati grazie all'arrivo dell'anno dello Yovel. Versetto numero 11, Yoveli shenata chamishim shanati elachem, è il giubileo, tale sarà per voi il 50° anno. Lo tisrau, non seminerete, ve lo tikzeru et sefichea, ve lo tivzeru et nezirea, e non mieterete le erbe nate da sé in quell'anno, un riferimento a ciò che potrebbe venir fuori spontaneamente da ciò che è stato seminato l'anno precedente, ma che non è frutto di una nuova lavorazione della terra, e non vendemmierete le vigne non potate in quell'anno. Al versetto 12, il terzo che citiamo, chi yovel hi, perché è il giubileo, kodesh ti elachem, sarà sacro per voi, minasade tochelu et tevuata, direttamente dal campo mangerete i prodotti di quell'anno. Per tre volte la Torah ci dice yovel hi e dà diverse indicazioni per quanto riguarda questo anno particolare. Che cosa è il significato della parola Yovel? Non è così chiaro come avreste potuto magari immaginare. Allora, cerchiamo di capire quali sono le opinioni e cosa può essere il significato di questa parola Yovel. Prima di tutto abbiamo Rashi. Rashi ci dice che Yovel prende nome da un oggetto. Da quale oggetto? Da un oggetto che è come uno shofar. Il suono, l'oggetto che fa il suono è un corno, e cita un'antica lingua che può essere un'antica versione di arabo o di altra lingua semitica, per la quale lingua il montone si chiama Yovla. E l'anno, chiaramente il montone è l'animale dal quale si prende il classico shofar. Il classico shofar, e l'anno prende nome dall'oggetto che lo annuncia, perché chiaramente, come sapete, non ho citato il versetto dove si dice che il Yovel viene annunciato, l'anno dello Yovel viene annunciato con il suono dello shofar durante il giorno di Kippur. Questo quindi è diverso dalla mitzvah di suonare lo shofar che facciamo regolarmente durante Rosh Hashanah, ed è anche diverso dal suono dello shofar che noi facciamo oggi alla conclusione di ogni anno di Kippur, non soltanto dello Yovel. Infatti oggi noi non annunciamo lo Yovel. L'annuncio dello Yovel è limitato a determinati luoghi, Eretz Israel ovviamente, ma anche a determinate condizioni nelle quali non entriamo adesso. Il commentatore Ibn Ezra non è d'accordo con Rashi su questa definizione, e dice no, Yovel significa inviare, rilasciare o condurre, ed è legato al ritorno delle persone e, come abbiamo visto anche di beni, alle loro radici o ai loro luoghi o proprietà o possessi di origine. Perché in ebraico, e così anche segue più o meno la stessa linea anche Ramban, Nachmanide, criticando appunto il commento di Rashi in questo caso, dice no, l'anno non prende il nome da un animale, ma prende il nome da un concetto, che è la radice appunto Leovil, che condurre, portare, ed è l'anno in cui ognuno viene condotto alla sua terra originale. Anche altri commentatori espandono su questo, citando altri contesti in cui troviamo, e magari vedremo un po' più avanti, in cui troviamo lo stesso concetto, che Yovel significa portare e condurre. Anche un corso d'acqua, come vedremo, potrebbe essere chiamato Yuval, che è lo stesso termine vocalizzato in maniera un pochino diversa, o Yivle Maim, come troviamo questi versetti nei profeti, rispettivamente nel libro di Yirmiyahu, Geremia, e Yeshayahu, Isaia. Commentatori più moderni, più recenti, come Aketav e Akabalah, per citarne uno, cita una cosa diversa ancora, un po' sorprendente perché non molto comune, e ci dice che secondo lui la radice della parola Yovel è ballal, mescolare. Perché? Perché nell'anno dello Yovel, nel giubileo, si mescolano le gerarchie sociali. il servo è uguale al padrone, cioè lo schiavo viene liberato, le proprietà tornano ai proprietari originali, creando una sorta di livellamento sociale. E questo è interessante. Citiamo anche un maestro italiano, Chadal, il Luzzatto, offre una spiegazione storica basata sull'etimologia semitica antica e dice che secondo lui Yovel in realtà non è una parola, ma è un composto di due parole, Yo, Bel o Bal. Per Chadal, Yo indica un grido di gioia, Yo, come uno che gioisce in questo modo, e Bel o Bal è il nome di una divinità antica, cananita, come per indicare che secondo lui questo termine prende fonte da precedenti usi e costumi della zona del Canaan, dove si festeggiava facendo queste urla di gioia in occasioni particolari e per festeggiare e invocando il nome del loro dio o delle loro deità. Chadal fa un parallelismo anche con de delle esclamazioni simili in greco o in latino, con dei legami a delle divinità anche in quel caso. Quindi questo è un po' quello che può essere il significato della parola Yovel. Chiaramente quello più gettonato per le quali troviamo più fonti è il concetto di Yovel come un qualche tipo di conduzione, di portare da una parte all'altra, come abbiamo visto riguardo al corso d'acqua. Quello invece del suono trova spunto anche nella nostra lingua italiana, basata in questo caso su un termine latino, perché noi oltre a dire giubileo abbiamo anche un verbo che è giubilare. Cosa vuol dire giubilare? Giubilare vuol dire gioire, gioire, no? E in qualche modo, però, se andiamo a vedere l'etimologia della parola giubilare, basata sul latino, derivata dal latino jubilare, è proprio gridare di gioia, quindi è legato a un suono, un grido vocale. Nel nostro caso parliamo di un suono nel caso dello Yovel parliamo di un suono che è emanato da un oggetto, da uno strumento musicale in qualche modo, ma sempre di un suono si tratta. Ed è interessante capire questo legame tra le varie lingue e il significato etimologico delle origini delle parole. Non dobbiamo dimenticare che nel libro di Bereshit, verso l'inizio della Torah, nel quarto capitolo, dove si raccontano le generazioni che vanno da Adamo e Chavà, fino ad arrivare a Noach, alla fine della parashah di Bereshit, sul quale chiaramente la Torah poi si soffermerà a lungo nella seconda parashah sul discorso del diluvio, ma quando arriviamo ad una figura che si chiama Lemech, la Torah ci racconta che lui generò diversi figli. I primi due figli che Lemech genera con la sua prima moglie si chiamano Yaval e Yuval. Yaval è il nome di colui che la Torah descrive come il primo che praticamente come possiamo dire, ha organizzato il lavoro del pastorizio, del gestire il bestiame. Avvi kol yoshevo el umikne, era il padre, diciamo, il primo che ha organizzato questo tipo di attività. Questo è Yaval. Mentre invece Yuval c'è scritto nella Torah che lui era il primo a organizzare il suono degli strumenti, quindi a suonare, a fare musica. E la Torah fa riferimento a due strumenti specifici, ora non è il caso di entrare anche in quei termini che non sono facili da decifrare o comunque da capire, però entrambi questi nomi, Yaval e Yuval, legati molto chiaramente al termine Yovel, possono essere compresi, credo, quando si vede Yovel come il termine legato al condurre, al portare. Perché? Perché Yaval è colui che si occupava del bestiame. Il bestiame va portato, va condotto, va guidato. E Yuval, invece, ugualmente che si occupa degli suoni, dell'aspetto musicale, anche qui può essere, come abbiamo detto prima, o un riferimento al corno, quindi lo strumento musicale stesso, oppure potrebbe essere proprio il suono che di per sé conduce, perché spesso noi usiamo il suono per dare indicazioni per come portare le persone da un luogo all'altro. Chi conduce, il conduttore, usa il suono, che sia della sua voce o che sia di uno strumento che tiene in mano, per condurre, per guidare. Quindi questo è interessante, lo troviamo già verso l'inizio della Torah. Citavo prima il versetto di Yirmiyahu che dice al Yuval Shalach Shorashav, parliamo di una persona che è benedetta perché pone la sua fiducia in HaKadosh Baruch Hu, e lo paragona a un albero le quali radici si protendono verso l'acqua che scorre, e si usa il termine appunto Yuval per indicare questo corso d'acqua, che chiaramente è una cosa che fa scorrere l'acqua stessa, ma l'acqua stessa fa scorrere e fa condurre anche altre cose da una parte all'altra. Quindi questo da un punto di vista etimologico, che cosa può voler dire la parola Yovel? Perché viene ripetuta la parola per tre volte nei tre versetti, che sono il 10, 11, 12 del nostro capitolo 25, all'inizio della parashah di Be'ar? La Torah, come sappiamo, cerca di evitare la ripetizione delle parole, quindi potrebbe dire Yovel hi, è l'anno dello Yovel all'inizio, nell'introduzione del discorso, e poi non ripetere per tre volte. Evidentemente la Torah ci dice cose diverse dicendo Yovel hi. La prima volta che la Torah dice Yovel hi sta parlando del ritorno delle persone, quindi lo status legale dello schiavo cambia grazie alla Yovel. Nel secondo versetto, che è l'11, si parla del riposo della terra, quindi è Yovel e quindi non dovrete seminare, eccetera, come abbiamo citato. E la terza è un po' un enigma, perché devi ripetere e dire che questo anno è Kodesh Tielachem, sarà sacro, santo per voi. Uno dei commentatori, Chizkuni, basato su quanto abbiamo studiato sul trattato di Rosh Hashanah nel Talmud, sulla pagina 8 se non sbaglio, ci spiega che con questo la Torah ci definisce bene esattamente il periodo al quale vige la regola dello Yovel. Cioè, se viene annunciato a Kippur, il dubbio è come si considera l'anno dello Yovel, da quando inizia l'anno, che è Rosh Hashanah, fino a quando? Fino al prossimo Rosh Hashanah, quindi un anno preciso, diciamo, oppure fino a Kippur, quando è stato annunciato l'anno scorso, cioè lo Yovel di nuovo viene annunciato a Kippur. Allora forse deve andare da Kippur fino al prossimo Rosh Hashanah, o da Kippur fino al prossimo Kippur, o se vogliamo considerare l'anno intero, lo dobbiamo considerare da Rosh Hashanah, ma fino a quando? Fino al prossimo Rosh Hashanah o fino al Kippur, che è l'anniversario dell'annuncio dello Yovel? È tutto un discorso che fa il Talmud, e da questo versetto possiamo dedurre che lo Yovel, nonostante l'annuncio fosse sia a 10 giorni dopo Rosh Hashanah, a Kippur, ma è Yovel hi Kodesh Tielachem, Yovel hi, questo anno è limitato ad essere Yovel nella sua interità, senza aggiunte o diminuzioni di giorni, quindi da Rosh Hashanah a Rosh Hashanah, nonostante che l'annuncio stesso viene fatto di Kippur. Bene, ora che abbiamo visto l'aspetto etimologico e forse il motivo per cui la Torah lo ripete le parole Yovel hi tre volte, possiamo capire che Yovel, in un certo senso, è una sorta di movimentazione della società. Ci sono dei cambiamenti, c'è un trasloco di cose, di beni e di persone, in un certo senso, che tornano al punto di partenza. In qualche modo ci sta dicendo, forse, che le cose della vita seguono sempre un ciclo, è un ciclo perenne e non si va da punto A a punto B, ma si va sempre appunto in una direzione in qualche modo circolare. E quindi possiamo forse aggiungere a questo un aspetto mistico che si lega sempre al termine Yovel. Prima di tutto, senza entrare in mistica proprio profonda, ma proprio a livello filosofico, il fatto di avere una conduzione ciclica significa che nulla è perduto, vuol dire che si può sempre tornare all'inizio e riprendere e riniziare e creare appunto un nuovo inizio. Concetto di Teshuvah, ci sono tanti concetti che si possono legare a questo. Ma poi si può anche legare ad un altro aspetto. Se lo Yovel rappresenta il canto, rappresenta il suono, il Admor HaZaken, l'Alter Rebbe, spiega in un suo discorso hasidico su questi concetti qui, che esiste un'allusione nella Mishnah perché ogni movimento è accompagnato da un canto. E questo canto si lega ai momenti di movimento particolare. Quali sono i momenti di movimento particolare nel nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu, nel nostro servizio di HaKadosh Baruch Hu, nel nostro volerci legale ad HaKadosh Baruch Hu? I momenti di movimento particolare, quindi di crescita, di elevazione, quali sono? Sono i momenti della tefilah. Noi sappiamo che la tefilah è paragonata o prende il posto dei sacrifici, del servizio fatto nel santuario, nel Beit HaMikdash. Questo viene fatto da noi oggi durante la tefilah. Inoltre, la tefilah è paragonata a una scala che, come nel sogno di Yaakov, è posto fermamente per terra ma arriva fino in cielo. E si sale e si scende su questa scala. La metafora che viene fatta dall'Alter Rebbe qui è quella del cuore e la funzione del cuore nel far arrivare il sangue in tutto il corpo e poi anche di riprendere tutto questo sangue che circola in tutto il corpo ma torna al cuore. Avanti e indietro e avanti e indietro fa questi battiti il nostro cuore sempre. Perché? Perché questo sistema circolatorio indica appunto l'idea dello Yovel come fiume, come vita umana, come tefilà, come proprietà, come energie che seguono un circolare. Facciamo l'esempio dell'acqua. Tutti i fiumi tornano al mare e il mare non è mai pieno, dice il re Salomone. Cioè è un ciclo. È un movimento circolare. Lo stesso noi, nella nostra tefilah, c'è un movimento circolare. Che cos'è questo movimento circolare? Prima di tutto, condursi verso l'alto. Leovil, di nuovo, il verbo di condurre, dal quale viene la parola Yovel. Noi dovremmo cercare di condurre noi stessi e tutto ciò che riguarda noi stessi, tutto ciò che abbiamo intorno, i nostri beni, le nostre possibilità, le nostre caratteristiche, tutto ciò che è l'esperienza di vita nostra dovrebbe essere indirizzata verso l'indirizzo, la direzione voluta da HaKadosh Baruch Hu. Quindi nella tefilah io cerco di avvicinarmi in qualche modo ad HaKadosh Baruch Hu. Al tempo stesso non devo avvicinarmi troppo, non posso esagerare in questo avvicinamento verso lo spirito, perché il volere di HaKadosh Baruch Hu, per quanto lui mantiene la mia anima nel mio corpo, è che io abbia un'influenza positiva voluta, come vuole lui, su ciò che è il mondo materiale che mi circonda e su me stesso, che sono un essere materiale nel quale è ospitata la mia neshama, la mia anima. Quindi il movimento circolare è segnato da questo, elevarsi e in un certo senso tornare verso la realtà, continuo, questo movimento circolare continuo. Per accompagnare questo movimento, per facilitare questo movimento, questa conduzione, questo condurre noi stessi, abbiamo il concetto del canto. Che cosa rappresenta il canto? Quando è il momento in cui possiamo dire che un canto, che sia un canto cantato da un essere umano, che sia la musica suonata con degli strumenti? Credo che il momento in cui questo può essere determinante, che noi sentiamo un canto e rimaniamo incantati, scusate il gioco di parole, è quando esiste il canto e non esiste nient'altro. Il canto che riesce a farti dimenticare tutto. Il canto che in qualche modo ti pone in un'altra dimensione. Perché avviene questa dinamica? Esiste un concetto di bitul. Bitul vuol dire annullamento, letteralmente. E nel hasidismo, quando si dice annullamento, quello che si intende è in qualche modo, non dico cancellare, ma un mettere da parte momentaneamente, temporaneamente, l'ego, il proprio io. Quando di mezzo c'è l'ego, allora si macchia l'elemento, il canto. Io non sento solo il canto, ma sento anche i pregi e i difetti, le caratteristiche di chi sta cantando. Nel momento in cui chi sta cantando mette da parte il proprio ego e si concentra e in qualche modo si immette, in qualche modo condurre la propria anima quel canto, allora quello è un momento in cui è un canto puro, è un canto che mi fa dimenticare qualsiasi altra cosa al mondo. Il movimento è accompagnato da un canto, significa che serve il bitul per muoversi. Chi non ha un minimo di bitul, un minimo di annullamento del proprio io, non si muove. Non riesce a condurre né se stesso né quantomeno chi lo circonda e quindi qualcun altro. Di conseguenza noi dovremmo tutti essere movilim, gioco su questa parola, quindi conduttori, condurre la luce dall'alto verso il basso, condurre il basso stesso verso l'alto tramite le nostre azioni, i nostri pensieri, le nostre parole, quando sono tutte appunto nel modo giusto. E quindi andiamo da un discorso filologico di significato di parole ad una profonda lezione di vita che ci dice: il tutto è ciclico, il tutto si può e si deve rinnovare, è importante il shir, il canto, lo yovel, per lubrificare questo movimento in modo tale che ci sia il deror è un termine che è usato nella nostra parasha per indicare la libertà che avviene durante l'anno dello yovel. Ma può essere anche una liberazione spirituale che noi ci concediamo nel momento in cui ci conduciamo nella maniera corretta. Shabbat Shalom.